Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, bentrovati a tutti. Dopo un po' di tempo che non ci incontriamo, ma nella Divina Volontà ci incontriamo sempre, anche se non ci vediamo. È comunque per me motivo di grande gioia venire qui da voi e di ritrovarci insieme ai piedi di Gesù in questa stupenda chiesa. Se ricordate, ci eravamo lasciati un po' di tempo fa sul tema della preghiera e avevamo fatto forse 3-4 incontri, cenacoli sul tema della preghiera, che certamente è un tema molto molto lungo e che momentaneamente mettiamo in stand-by, ma non per chiuderlo, ogni tanto lo riprenderemo, perché la vita nella Divina Volontà è un pregare continuo, è un sussurrare continuo, come il mare, come il vento, come il sole che non si ferma mai di irradiare, così è la vita dell'anima che vive nella Divina Volontà. Quindi ovunque noi troviamo il tema della preghiera. Ma entriamo un pochettino anche in quello che è il vissuto della nostra amatissima Chiesa Cattolica, che ha visto in questa settimana, in particolare lunedì scorso, la memoria della Madonna del Rosario. Domenica scorsa, non so se qui a Roma è sentita, però io provengo dal Mezzogiorno d'Italia, cioè 8 maggio, prima domenica di ottobre, a mezzogiorno si ferma il mondo. Si ferma il mondo per la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Quindi, ottobre è il mese del Santo Rosario e quindi è un mese tutto di Maria. E provengo anche, sapete, insomma, da una piccola parrocchia della provincia di Latina, si chiama Sermoneta, dove in questi giorni si fanno feste, grandi feste, in onore della Madonna delle Vittorie, secondo l'antico titolo della Madonna del Rosario, proprio perché uno dei generali della battaglia di Lepanto, che poi è stata all'origine della festa della Madonna del Rosario, era proprio di questo piccolo borgo qui alle porte di Roma. Ma oltre ad essere il mese del Santo Rosario, il mese di ottobre, è anche un mese tutto imperniato, tutto incentrato su questo evento ecclesiale che si svolge a due passi da dove ci troviamo noi. Insomma, a volte diamo per scontato tante cose, però il pensiero è che non so quanti saranno 500 metri da qui, c'è il Papa, ci sono vescovi, cardinali da tutto il mondo, soprattutto dall'America Latina, per questo sinodo riguardante l'Amazzonia, i popoli dell'Amazzonia. Ecco, ci fa un po' di impressione a sapere che è qui dietro. E non possiamo noi sorvolare su questo evento della Chiesa così importante come se non ci riguardasse, perché se è vero che nella Divina Volontà siamo un tutt'uno in Gesù, perché un'unica volontà ci accomuna, così come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono un unico Dio in tre persone, ecco, anche tra il popolo dei battezzati ci deve essere questa comunione, questo sentire i dolori l'uno dell'altro, le gioie l'uno dell'altro. Così come non sentiamo, secondo voi, in questo momento i dolori dei nostri fratelli cristiani e anche non cristiani, perché siamo fratelli nel battesimo in maniera stretta, in maniera larga come creature di Dio siamo tutti fratelli. Ecco, di questi nostri fratelli che stanno soffrendo in questo momento, in particolar modo in Siria. Ma la Siria la sentiamo vicina, sentiamo questa piaga aperta nel nostro cuore, ma in tante parti del mondo ci sono tanti conflitti che noi nemmeno sappiamo che ci siano, tanti nostri fratelli cristiani perseguitati. Il secolo XX è stato considerato forse il secolo delle più grandi persecuzioni per i cristiani di sempre. Bene, ecco carissimi, quindi il mese di ottobre è il mese anche della evangelizzazione, della cura del creato, soprattutto nel territorio amazzonico. Vedete, il mese di ottobre inizia con la festa anche di San Francesco, che a quel tempo lì lo consideravano un pazzo, un pazzo anche perché chiamava il sole fratello, la luna sorella, che parlava agli uccelli e ai pesci e quindi lodava Dio, laudato sì mi Signore, per tutte le creature. E la prima enciclica anche del Santo Padre, Papa Francesco, rimarca un pochettino questo tema del creato, che a lui, ma a tutta l'umanità, sta molto a cuore, nel momento in cui appunto si affronta in maniera adeguata, come lo sta facendo. Ma facciamoci una domanda, poi c'è anche una terza grande luce, tema, che accomuna il mese di ottobre. Se abbiamo tempo lo vedremo dopo, insomma, potete immaginare il mese missionario. Però fermiamoci adesso sui primi due punti e vediamo se riusciamo a trovare delle comunanze, dei legami. Ecco, secondo voi c'è qualche cosa che lega la Madonna al creato? La Madonna al creato, visto che dobbiamo parlare di quello che la Chiesa in questi giorni sta vivendo. Beh, lo chiediamo un pochettino a Gesù. Andiamo un pochettino a scrutare gli scritti sulla Divina Volontà e vediamo un pochettino di cosa si parla di tutto questo. Già sapete, coloro che fanno questo cammino da tempo, che forse da nessun'altra parte si parla del creato più di quanto non si parli negli scritti della Divina Volontà. Quindi, che si parli anche nella Chiesa del creato, non c'è niente di cui scandalizzarsi, non c'è niente di cui turbarsi. Tutto sta nell'approcciare le cose in maniera adeguata. Negli scritti nella Divina Volontà noi siamo chiamati a vedere nel creato atti di volontà divina. Anzi, Gesù dice di più. Dice che la sua volontà è nascosta in tutte le cose create, come all'interno di un guscio. E il nostro compito, nel momento in cui facciamo questi voli continui nel Fiat, e stiamo parlando del Fiat creante in modo particolare, il nostro compito, tra l'altro, è anche quello di far uscire fuori la Divina Volontà da tutti questi atti. Di vederla, di riconoscerla, di amarla, di benedirla, di ringraziarla a nome di tutti, ma di farla venire fuori. E tu la fai venire fuori nel momento in cui la scopri, come quando si giocava da bambini a nascondino. Tu non fai uscire nessuno fuori dal nascondino se non lo vedi. Non so se anche qui a Roma si usa questo gioco, che dalle mie parti nel meridione era molto diffuso tra i ragazzi, il nascondino. Tu devi scoprire una persona, la scopri e poi vai a segnarla e quella persona deve subito venire fuori. Ecco, quindi stare nella creazione scovando, scoprendo, capendo e lasciandoci invadere da volontà di Dio. Ecco, questo non è un modo fanatico, naturalista, ecologista, ora si usano tutti questi. No, è un modo divino di approcciare il creato. Però il tema principale di questo nostro appuntamento è: che cosa può accomunare mai la creazione e la Vergine Maria? Allora, carissimi, apriamo il volume 19 degli scritti della Divina Volontà. Ma prima di leggere voglio farvi una domanda. Si sente bene? Si sente poco? Si sente troppo? Si sente bene, ok. In passato abbiamo avuto qualche problema di audio. Prendiamo il volume 19, un volume importante sul tema della creazione, lo sappiamo bene. In particolare vogliamo soffermarci sulla prima parte del brano del 28 aprile del 1926. 28 aprile 1926, in cui Luisa fa i suoi pensieri, i suoi ragionamenti. Anche noi tante volte ce li facciamo questi pensieri, ma quello che passa per la nostra mente non è che per il fatto stesso che noi lo pensiamo è necessariamente vero. occorre fare discernimento, occorre far veramente scorrere la corrente dei nostri pensieri nella corrente continua dei pensieri di Dio. Ma con profonda umiltà, con la parola di Dio in una mano, con le ginocchia piegate a terra davanti al Signore, e con l'altra mano il mondo. Nell'altra mano il mondo. Dice Luisa: stavo pensando tra me, il mio dolce Gesù, quando parla del suo volere, unisce quasi spesso insieme la sovrana regina del cielo oppure la creazione. Cioè, parlando della divina volontà, fa spesso riferimento alla Madonna e fa spesso riferimento alla creazione. Pare che si diletta tanto di parlare sia dell'una, della Madonna, sia dell'altra, del creato, che va trovando occasioni, pretesti, ritrovati per manifestare ciò che fa la sua santissima volontà tanto nella Mamma Celeste quanto nella creazione. Ora, mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e tutto tenerezza mi ha stretto a sé e mi ha detto: figlia mia, se ciò faccio ho le forti ragioni. Bene, il Signore sta rispondendo a Luisa su questa questione che lei si era posta, che va bene, è lecita, ma la risposta di Gesù, carissimi, vale sempre. Tutto quello che Dio fa ha sempre un senso, anche quando io non lo vedo, anche quando io non lo capisco. Non ha senso solo quello che il mio pensiero è in grado di comprendere. Ha senso tutto ciò che Dio vuole, ha senso tutto ciò che Dio permette. Quindi questi sono dei principi fondamentali del nostro cammino di vita spirituale. Perché vi ricordate quel famoso episodio biblico del re Davide che dovette uscire dal suo palazzo, uscire da Gerusalemme e andare fuori, insomma, ramingo, perché il figlio Assalonne lo assediava, eccetera. A un certo momento, salendo l'erta del Monte degli Ulivi, un uomo di nome Simei incominciò a maledire Davide. A maledire Davide, cioè a maledire il re, l'unto del Signore, e a lanciargli pietre, eccetera. No, allora il suo luogotenente dice: vuoi che lo facciamo finire di parlare? E Davide che cosa risponde? Ecco, parafraso un pochettino, non ricordo esattamente le parole, ma il senso è questo. Cioè, se lui sta parlando è perché Dio gli ha dato il permesso di farlo. È perché Dio glielo concede, è perché Dio me lo ha messo davanti, perché io impari ad obbedirgli, impari ad essere umile, impari a vivere nella gioia, impari a vivere nel dolore, impari a stare su un trono, impari a stare in mezzo alla strada, umiliato. Questo non significa che quella persona stava facendo una cosa buona e giusta. Il re Davide sta dicendo che il suo modo di accettare quella cosa è diversa. Lui la accettava dalle mani di Dio, la accettava come volontà divina, come permessa quantomeno da Dio. E quindi Davide in quel momento lì è stato virtuoso, è stato il grande. Ecco, allora, tutto ciò che faccio ha le sue ragioni, dice il Signore. Però adesso ritorniamo nel tema della creazione della Vergine Maria. Tu devi sapere, dice Gesù a Luisa, che la mia volontà solo nella creazione e nella mia Mamma Celeste è stata sempre integra e ha tenuto libero il suo campo d'azione. Che significa questo? Significa che se l'acqua nel suo scorrere non trova ostacoli, noi possiamo dire che quell'acqua veramente lungo il suo cammino non ha trovato nessun impedimento, nessun rallentamento, niente che gli si opponesse, ma ha potuto fare quello che voleva, andare dove voleva, operare quello che voleva. Ecco, l'acqua della volontà divina, pensate un po', solo nella Madonna e nella creazione ha avuto libertà di azione. In tutto. E scopriamo perché e cerchiamo di capire che cosa ci interessa tutto questo per la nostra vita spirituale. Andiamo avanti. Quindi, dovendo chiamare te, Luisa, e quindi me e voi, a vivere nel mio volere in questa corrente continua come una di loro, cioè come un membro della creazione, come la stessa Vergine Maria, io voglio che anche tu sia una persona che ogni giorno, ogni momento della tua vita non fai opposizione alla divina volontà, che vuole dentro di te non soltanto avere il posto d'onore, come dire, siediti qua al posto d'onore, sì, ma il posto d'onore è il posto di comando, è il posto dove qualcuno signoreggia, qualcuno opera, qualcuno agisce, qualcuno pensa, qualcuno fa. Quindi, se qualcun altro deve fare, io devo incominciare a fare meno, a fare meno. È un tema che anche ritorna spesso, questo, negli scritti. Tante volte quando Luisa si affannava, Gesù gli diceva: guarda che fare, che vivere nella divina volontà non significa fare troppe cose, ma poche cose, poche cose. Basta stare nella volontà di Dio, quello che Dio vuole, e stare nell'amore. Stare sempre nella volontà di Dio e stare nell'amore. Hai fatto tutto. Quindi, dice Luisa, dovendole proporle a te come esempio, come un'immagine cui tu devi imitare tutto questo. Quindi Gesù sta dicendo a Luisa: la creazione e la Madonna devono essere per te un esempio, un modello di come deve essere la tua vita. Ecco, noi immediatamente subito pensiamo alla Madonna e tutta la predicazione di 2000 anni di santità non è stato altro che, sul tema della Vergine Maria, di proporci le sue virtù, perché le sue virtù potessero diventare le nostre attraverso lo sforzo ascetico e attraverso tutti gli strumenti di grazia che la Chiesa ci mette a disposizione. Sì, ma non basta. Qui c'è altro, c'è molto altro. Ma prima di andare alla Vergine Maria, dobbiamo passare per la creazione, perché è mai passato per la testa di una persona prendere la creazione come modello? In che senso come modello? Cioè, io innalzo il mio sguardo al cielo, guardo le stelle e devo prendere le stelle come esempio di vita. Ah, ma stiamo dicendo delle eresie, forse? Guardo i pesci del mare e li devo prendere come esempio. Che significano queste cose? Andiamo avanti. Sicché, per poter fare cose grandi, in modo che tutti possano percepire di quel bene, a meno che non lo volessero, la prima cosa è che la mia volontà deve agire integralmente nell'anima. Guarda la creazione. E adesso la guardiamo anche noi. Guarda come la mia volontà in essa è integra. E perché integra, sta al suo posto e contiene la pienezza di quel bene con cui fu creata. E perciò si mantiene sempre nuova, nobile, pura, fresca e può partecipare a tutti il bene che possiede. Ecco, Gesù sta dicendo che nelle creature nel quale la divina volontà regna e non ci sono ostacoli, queste creature dove stanno? Stanno al loro posto e non escono dal loro posto. Cosa fanno? fanno quello che Dio dice loro di fare e non fanno quello che Dio non dice loro di fare. Il sole raffredda? Il sole non raffredda, perché il sole Dio ha voluto che riscaldasse. Il sole si va a fare una passeggiata nel mare? Il sole non si va a fare una passeggiata nel mare, perché il sole deve stare in cielo e da là non si deve muovere, e da là non si muove. E perché non si muove? Perché la volontà di Dio nel sole e in tutte le cose create è integra? Perché non c'è nessuno, niente, nessuno nelle cose create che possa fare guerra alla volontà di Dio, possa opporsi alla volontà di Dio. Tutto è carta bianca per Dio. Fai tu, opera tu, tutto tu. Ora, carissimi, incominciamo allora a prendere qualche esempio per la nostra vita dalla creazione e chiediamoci: secondo voi, qualche volta noi siamo usciti dal nostro posto, dal posto in cui il Signore ci ha messi? Non vi pare che a volte la vita umana non è altro che un affanno continuo a fuggire, a fare delle fugatine, delle corse in avanti o indietro, fuori dalla strada nella quale il Signore li ha messi? Pensiamo a quello che avviene oggi nella famiglia, ma non voglio pensare soltanto ai grandi progetti, ai grandi disegni della volontà di Dio. No, 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 no. Momento per momento. Se io mi chiedessi momento per momento, ma cosa sto facendo? Dove sto? Dove voglio andare? Cosa sto dicendo? Ma è questo quello che Dio vuole? Ma questo, se Gesù fosse veramente in me, noi che diciamo sempre che Gesù vuole essere in noi come è nella Santissima Eucaristia, tanto da chiamarci ostie viventi. Bene, se Gesù fosse veramente dentro di me, agirebbe così come io vorrei, a me piacerebbe, io sognerei, io ritengo giusto. Ecco, carissimi, il rischio di uscire dal nostro posto è molto forte. Andando avanti, quindi la volontà divina, come dire, quando noi avviciniamo le opere della creazione e le avviciniamo veramente immersi, fusi nella volontà di Dio, cioè un'anima che si accosta così al creato è un'anima che continuamente rimane scioccata, impressionata dal fiat creante e operante nella creazione, cioè di Dio che in ogni cosa creata è presente con un raggio, con un attributo, con un effetto del suo volere. E tu vedi in un frutto la dolcezza, in un animaletto la tenerezza, nel mare la vastità, nel sole l'onnipotenza, il calore, l'energia, quello che vogliamo, quello che vogliamo. Ma la cosa importante è che tu vedi tutto questo, ti stupisci, ti meravigli e tu nel creato riesci a vedere che tutte le cose hanno in sé tanta bellezza, tanta bontà. San Francesco, l'abbiamo citato all'inizio di questa meditazione, che non aveva conosciuto il dono della divina volontà, ma lui si lasciava circondare dalla volontà di Dio e riusciva a vedere questa bellezza, dice Gesù, questa novità, nobiltà, purezza, freschezza in tutte le cose, in tutte le cose. Ecco, ma tutta questa bellezza, novità, freschezza, purezza, prima che nel creato, il Signore vuole vederle in noi, in noi. Ecco com'è importante che prima di passare alla risonanza magnetica il nostro fratello, è bene passare quantomeno ai raggi X noi, i raggi X noi. Perché se è vero quello che Gesù ha detto nel Vangelo, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello se non guardi prima la trave che è nel tuo? Allora forse è il caso di fare ogni tanto uno sguardo dentro di me, introspettivo, ma in me è viva la divina volontà, è integra la divina volontà. Cioè, tu solo che dici questo, solo che pensi questo, la prima cosa che senti è di andarti immediatamente a confessare. Perché senti di fare continuamente opposizione alla divina volontà. Se ti poni con umiltà, con sincerità, è così, almeno, scusate, la mia esperienza è questo. E allora continuiamo ad ascoltare queste verità, perché Gesù, sapete il suo stile, arriva ad un certo punto e ma stai attenta, perché il bello, cioè dice ancora di più, il bello è che mentre la mia volontà si dà a tutti, e quindi in tutte le cose create, si dona in coloro che la vogliono, dice Gesù, Quante volte dice tu nel momento in cui giri e chiami tutte le cose e dai a tutti i fratelli, estendi su tutti i tuoi fratelli i beni, i tesori, le grazie, le luci presenti nella divina volontà e tutti ricevono tutto in base alle loro disposizioni, dice, no? Base alle loro disposizioni è la loro volontà, se loro vogliono, perché Dio non forza nessuno. Bene. Ma Gesù, il bello è che mentre la mia volontà si dà a tutti attraverso le cose create, essa nulla perde ed è sempre tale quale fu creata da Dio. Cioè, come dire, voi vi immaginate una banca che dà sempre soldi e il saldo della banca è sempre lo stesso, cioè infiniti miliardi. Questa è la divina volontà, una sorgente inesauribile di bene che si vuole dare a tutti, per mezzo di tutti, senza esaurire nulla. Ma facendo sempre questo sguardo introspettivo, ecco quante volte invece noi sperimentiamo questa stanchezza, questo volerci fermare, questo sentirci esauriti. Perché? Perché abbiamo voluto fare noi, abbiamo voluto organizzare noi tutto, abbiamo voluto essere noi i protagonisti di tutto, noi al centro di tutto. È arrivato un certo momento e dice, mo basta, mo mi hai scocciato, mo te ne devi andare. Mo è arrivato il momento di pensare a me stesso. Ma guarda, per la verità, fino adesso non hai fatto altro che pensare a te stesso. Se tu sei arrivato ad un punto di dire basta, perché hai messo sempre al centro te stesso. Perché un'anima che vive nella divina volontà è un'anima che vive riposata, è un'anima che vive tra le braccia, sulle ginocchia del Padre, è un'anima che sta talmente abbandonata che dice al Signore: Signore, pensaci tu, fa che non ci pensi io, anzi, se dovessi io preoccuparmi di qualcosa, ti prego, vienimi a sgridare, come faceva Gesù con Luisa nei primissimi volumi, no? Dice, ma stai pensando a qualche cosa che non sia io? Stai scherzando? Non ti permettere, Cioè, anche noi siamo trattati così teneramente, affettuosamente da Gesù. Scusa, ma ti stai preoccupando di qualcosa? Ma allora non ci credi che io sono il Signore, io tengo tutto in mano, io sono la divina volontà. Quindi, carissimi, essa nulla perde ed è sempre tale quale come fu creata da Dio la creazione. Che cosa ha perduto il sole col dare tanta luce e calore alla terra? Nulla! Che ha perduto l'azzurro cielo con lo stare disteso nell'atmosfera? Cosa ha perduto la terra col produrre tante e tante svariate piante? Nulla. Se dovessimo chiedere a qualche persona, non so, che magari ha fatto tanti sacrifici, anche ad una persona sposata, che cosa hai perso durante tanti anni di matrimonio, di crescita dei figli, no? Come sarebbe bello incontrare una persona che dice: Padre, che cosa ho perso? Ho solo guadagnato. Ma penso che ci sarà qualcuno che dirà: Padre, ho fatto un sacco di sacrifici, mi sono perduto tante vacanze, ho perduto la salute, ho perduto la pace, ho perduto i capelli, ho perduto tante cose. No. Cioè, l'anima che vive nella divina volontà non perde mai, ma acquista sempre e dà a tutti senza perdere nulla. Da dove abbiamo imparato questa lezione? Dalla creazione. Perché in essa la divina volontà trova il campo libero di restare operante, regnante, senza impedimento. Bene. Sicché, dice Gesù, la mia volontà nella creazione è centro di vita, è pienezza di bene, è ordine, è armonia. Tutte le cose le tiene al posto da essa voluto. Dove potrai trovare tu un esempio più bello, un'immagine più perfetta del vivere nel mio volere, se non che nella creazione? Perciò io ti chiamo a vivere in mezzo alle cose create come una loro sorella. Vedete, quello che diceva San Francesco risuona all'interno degli scritti della Divina Volontà. Gesù dice questo: quando giri nella creazione, sì, il nostro girare, carissimi, sapete, è innanzitutto spirituale. Luisa, cioè, dopo 10 anni che è stata nella casa della Divina Provvidenza a Corato, dopo 10 anni l'hanno fatto uscire un pochettino fuori, ha visto il sole, è rimasta, insomma, no. Però non è che non l'aveva vista prima il sole, la vedeva nei suoi giri, stando a letto. Però permettetemi, se avete la possibilità, vivete forse quasi tutti in città, non è proprio semplice, no? Ma ogni tanto, i giri nella creazione, facciamoceli non soltanto da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista fisico, ci aiuteranno molto. Perché lo stare davanti a qualcosa, l'ammirarlo e contemplarlo e lasciarsi stupire, è un'operazione che ci facilita rispetto a quello di immaginarci qualcosa. Altrimenti, come la persona dice: io prego a casa mia. Sì, una cosa è pregare a casa tua, una cosa è stare proprio davanti alla Santissima Eucaristia. Vado davanti all'Eucaristia, però non è che vedo niente. Sì, non vedi niente, però con gli occhi della fede tu vedi la divina volontà operante in quell'ostia santa, che rende presente Gesù Cristo in quell'ostia, e che quella volontà divina fa sì che Gesù Cristo, in un miracolo continuato, continui a restare in quell'ostia santa attimo dopo attimo, secondo dopo secondo. E così è nella creazione. Così nella creazione. Allora, ecco, dove potrai trovare un esempio più bello? Vieni a vivere in mezzo alle cose create come una sorella. Noi che abbiamo visto questa creazione rivoltarsi contro di noi, trattarci non da fratello, non da sorella, ma da nemico a volte, a causa della uscita dell'uomo dalla divina volontà che c'è stato tutto questo. E questo è un dato conosciuto all'interno della dottrina cattolica. San Paolo ne parla in maniera limpidissima, cioè è a causa del peccato originale che il disordine, la creazione si è scompigliata e si è posta anche contro l'uomo stesso. Però tu, creatura che vuoi vivere nella divina volontà, tu sei colei che deve attirare sulla terra quest'era di pace, quest'era di amore, di giustizia, in cui la pantera si sdraierà accanto al capretto, il bambino metterà la mano nella buca dell'aspide. Ricordate la profezia di Isaia? Quindi, carissimi, vai nella creazione e vivi la creazione, come diceva San Francesco e lo dice Gesù, come tuo fratello, come tua sorella. In altri brani, perché lo sapete meglio di me della creazione, Gesù ne parla in continuazione, addirittura Gesù si spinge a dire, mi pare volume 24-25, che le cose create tu le devi sentire come tue membra, come tue membra, cioè come parte di te, perché se in te regna la mia volontà, regna il centro di tutto e tutte le cose sono innestate nella mia volontà e sono tutte membra tue. Ecco perché tu alle tue membra comandi, se tu dici al braccio alzati, il braccio si alza, certo che si alza, perché? Perché è collegato con la mia volontà. E se tutto il creato è collegato a me, non soltanto è mia sorella, non soltanto, ma sono addirittura mie membra, io nella divina volontà veramente posso dire a tutto il creato: schierati, mettiti come un esercito in battaglia e io ti do la bandiera della divina volontà e insieme con me tutte opere create andiamo dal Padre Celeste, andiamo a bussare perché ci doni il regno della divina volontà. Di questo ne parla Gesù in un volume che adesso non ricordo. Tu puoi fare tutto questo, tu puoi animare tutta la creazione, perché la creazione è muta, la creazione non parla, perché la creazione non ha una volontà se non la volontà divina, non ha una ragione, non ha una volontà libera e intelligente, però tu sì. Allora tu puoi dare a Dio la gloria, l'amore e la creazione che tutte le cose dovrebbero darle. Come? Fai parlare il creato, se sono tue membra, se sono tue sorelle. Bene, ci siamo un pochettino lasciati andare un po' oltre, no? Sul discorso della creazione, però restiamo a questo brano. Amo camminare molto lentamente, con pochi brani, questo un po' è il mio modo di agire. Ecco, vieni in mezzo alle cose create come una loro sorella, affinché impari a vivere nel supremo volere. Quando le anime sono i primi passi, dice come, che cos'è questa vita nella divina volontà? Come si fa? Come non si fa? La prima cosa che si fa non è quello di, non so, ascoltare qualche bravo predicatore, l'ultimo dei quali sono io. Sì, i predicatori ci possono aiutare, ma nella misura in cui io lo voglio. Perché se io voglio veramente il dono della volontà di Dio in me, la prima cosa che faccio è quello di aprire gli scritti, è quello di entrare in contatto con le vite divine, i parti divini che Dio ha messo fuori, che sono le conoscenze. E attraverso le conoscenze, che poi magari le si legge insieme, le si spiega insieme, le si approfondisce insieme, che io entro in questo mondo. Ma adesso Gesù ci dice anche una cosa in più. Vuoi vivere nella divina volontà? Vuoi imparare come si fa? Vai nella creazione e guarda le cose create. Hai mai visto, mo sto dicendo io, insomma, no, con il mio linguaggio a volte un po' troppo terra-terra, hai mai visto un gatto che all'improvviso dice: beh, sai che ti dico, mo mi voglio togliere la pelliccia di dosso? Perché, non so, mi fa caldo e me la voglio togliere. Non se la toglie la pelliccia, perché il Signore gliel'ha data e lei se la tiene. Punto e basta. Oh, avete mai visto un ragno che dice: voglio andare a nuotare nel mare? No, il ragno deve girare sulla sua ragnatè. Cioè, non può fare diversamente. Impara dalla creazione a vivere nella suprema volontà, dice Gesù. Per poter stare anche tu al tuo posto voluto da me, per poter racchiudere in te la pienezza del bene che il mio volere vuole racchiudere in te, affinché chi ne voglia possa prendere di quel bene da te, aggiungo io. E siccome tu sei dotata di ragione, devi sorpassarle tutte, ricambiare il loro creatore in amore e gloria per ciascuna cosa creata, come se tutte fossero dotate di ragione, sicché sarai la supplitrice di tutta la creazione, dice Gesù, la supplitrice. Ed essa ti sarà di specchio dove rimirarti per poter copiare il vivere nel mio volere, affinché non ti sposti dal tuo posto. Ti sarà di guida e ti farà da maestra col darti le lezioni più alte e perfette sul vivere nel mio volere. E adesso ci avviamo alla seconda parte di questo brano. Ma quella che sorpassa tutti, dice Gesù, è la mia mamma celeste. E arriviamo al nocciolo della nostra riflessione. Che cosa accomuna la Madonna e la creazione? Essa è il nuovo cielo, è il sole più sfolgorante, è la luna più fulgida, è la terra più florida. Tutto racchiude in sé. E se ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del suo proprio bene ricevuto da Dio, la mia mamma racchiude tutti i beni insieme perché dotata di ragione, e vivendo la mia volontà integra in essa, la pienezza della grazia, della luce, della santità cresceva ad ogni istante. Ecco allora che cosa accomuna. Accomuna la Madonna alla creazione il fatto che in entrambe la divina volontà è regina e sovrana, ma distingue la Madonna dalla creazione nel fatto che nella Madonna ci sono non uno, due, tre beni della divina volontà presenti nei vari atti della creazione, ma ci sono tutti i beni, c'è tutta la divina volontà in tutta la sua grandezza, maestà, operà, perché in Maria c'è la ragione, cioè c'è un volere che può sperdersi continuamente in quello divino. Stasera parlo un pochettino difficile rispetto al passato, che di per sé è semplice in questo linguaggio del vivere della divina volontà, però comunque voglio chiedere scusa se c'è qualche persona che per la prima volta sente parlare di queste cose. Ma la cosa importante di questo passaggio è che nella Vergine Maria la divina volontà sta come un germe, cioè non sta come un fatto acquisito, come qualcuno potrebbe dire: ah, ormai io ho il dono della divina volontà, quindi posso stare tranquillo, posso fare quello che mi pare e piace, perché il Signore è dentro di me, agisce Lui, opera Lui, fa tutto Lui. La divina volontà o cresce o decresce. È difficile che sta ferma. Cioè, la divina volontà vuole prendere sempre di più piede dentro di noi. E siccome essa è immensa, è vasta, è infinita, non potrà mai arrivare quel momento, quando ci sarà il regno, insomma, il Signore sa, ma finché siamo in cammino, non potremo mai dirci fermi tutti, come qualcuno che magari ha letto anche più volte gli scritti: basta, questa cosa l'ho capita, questa cosa l'ho imparata, adesso vado oltre. No, non si tratta di imparare una cosa, di capirla, di dire mo basta, ma di stare sempre in questo soffio continuo che ti fa crescere sempre di più in santità divina. E quindi conclude: ogni atto che la mia mamma faceva erano soli, stelle, che il mio volere formava in essa, sicché sorpassò la creazione tutta, e la mia volontà integra e permanente in lei fece la cosa più grande ed impetrò il sospirato redentore. Perciò la mia mamma è regina in mezzo alla creazione, perché ne sorpassò tutto. Arriviamo però all'ultimo pensiero di questo brano. Perciò, figlia mia, se vuoi che il mio Fiat Supremo regni come in cielo, che è la cosa più grande che ci resta da fare per le umane generazioni, fa che il mio volere tenga il posto di sovrano in te e che viva integro e permanente. Allora, carissimi, questo è un punto centrale. Che cosa significa che la divina volontà deve avere dentro di noi un posto da sovrano e deve restare integro e permanente? Significa che dentro di noi, nel momento in cui c'è un desiderio che sia un desiderio diverso dalla volontà di Dio, è qualche cosa che già contrasta questo flusso continuo della volontà di Dio. Cioè, dentro di noi altro non deve esserci che un continuo cercare, apprezzare, amare, ricambiare il volere divino. Questo deve essere il nostro lavoro, la nostra occupazione continua. Guardate che quello che Gesù sta per dire in questo momento è molto forte, è molto scioccante. Dice Gesù: di tutto il resto, cioè di tutto ciò che non è volontà divina e che non è amore, dice Gesù nel volume 11, tutto ciò che non è volontà divina e non è amore, di tutto il resto non ti dar pensiero. Non ti dar pensiero, né della tua incapacità, né delle circostanze, né delle cose nuove che possono sorgere intorno a te, perché regnando in te il mio volere serviranno come materie d'alimento perché il mio fiat abbia il suo compimento. Fermiamoci un momento, carissimi, perché qui è un nodo molto importante per chi vuole vivere veramente nella divina volontà. Ma siamo veramente così sicuri che noi non ci diamo alcun pensiero se non vivere nel suo volere? Ma siamo veramente così sicuri che non c'è niente, dice Gesù, addirittura le circostanze, nel momento in cui dovessi vedere che sorgono delle cose nuove e tu di fronte alle cose nuove te ne vai in tilt, ti spaventi, ti meravigli, ti sciocchi, vuoi incominciare ad alzare gli scudi, a fare le crociate, a fare quello che ti pare e piace? Gesù dice: uè, le cose nuove che tu vedi sorgere intorno a te e che ti possono dar pensiero mi serviranno come materia per far venire il regno della divina volontà sulla terra. Cioè, ci rendiamo conto? Quando un'anima si allarma, significa che in quel momento non sta pensando alla volontà divina, non la sta amando, non la sta ricambiando in amore. Guardate, se fosse stato possibile stasera avrei evitato di venire a parlarvi, perché si trova in questi giorni a Roma un sacerdote che è tra i massimi conoscitori del dono della Divina Volontà sul pianeta Terra, insieme a tanti santi sacerdoti che vivono proprio vicino a noi a Roma. Però la volontà di Dio voleva che dovesse parlare io, no? E ha incontrato alcuni di voi mercoledì scorso, che è il carissimo fratello e amico padre Josef Iannuzzi, che ieri mattina ho avuto il piacere di fargli una visita di cortesia. Proprio sono andato a trovarlo a casa per abbracciarlo, per stare un po' insieme con lui, per vedere come si fa, come non si fa, eccetera, eccetera. Credetemi, quando trovo una persona che non si dà pensiero, si sente a pelle. Lui che una volta girava il pianeta per fare grandi ritiri, conferenze sulla Divina Volontà, mi diceva che andava nelle Filippine, andava giù nell'emisfero terrestre, no? Obbediente alla volontà di Dio, dove la volontà di Dio l'ha messo, dove la volontà di Dio gli ha chiesto di fare. Si è allarmato? No. Si è scagliato contro qualcuno? No. Ha giudicato qualcuno? No. Gli è stato dato uno spazio? Sì. Un giorno di libertà a settimana. E che fa? Predicazioni sulla Divina Volontà, Radio Maria, United States of America. Stati Uniti d'America. Lui fa una catechesi settimanali su Radio Maria. E chi lo sa se un giorno lo potrà fare anche su Radio Maria Italia. Saremo tutti quanti molto arricchiti. Però credetemi, la testimonianza che io vi voglio dare è di una persona che non si dà pensiero. Di una persona che adesso sta a Roma, dove forse per qualcuno ci potrebbero essere tanti motivi di pensiero. No, carissimi, vi esorto a non darvi pensiero di nulla. Vi esorto. Ci siamo lasciati esortare? Spero di sì. Bene, arriviamo alla conclusione di questa nostra meditazione, perché oltre ad essere il mese del Santo Rosario è il mese, anche il mese insomma del sinodo sull'Amazzonia, quindi anche del tema del creato, l'abbiamo visto adesso, e anche il mese missionario. Il mese missionario, carissimi, è un mese che di per sé non è un mese, ma sono 12 mesi, perché il Papa questo ce lo dice in continuazione, con tutte le in tutte le frittate possibili, insomma, cioè in tutti i modi possibili, con un linguaggio che non avevamo mai sentito, ma sta dicendo le cose che appartengono alla Chiesa da sempre. La Chiesa, se non è missionaria, non è Chiesa. La Chiesa ha per natura questa chiamata. Gesù, prima di salire al cielo, l'ultima parola che ha detto agli apostoli è: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzando. Benissimo. Però mi ha colpito, carissimi, quello che il Papa ha voluto chiamare e anche avviare attraverso tante iniziative che si stanno svolgendo nelle nostre diocesi, mese missionario straordinario, essendo il 100° anno da quel documento, insomma, di Papa Benedetto XV, va bene, però diciamo, tra le indicazioni che il Santo Padre ha dato per vivere bene questo mese missionario, questo Papa che è, come dire, trattato, maltrattato, bistrattato in tutti i modi possibili, la prima cosa che ha chiesto è: la missione la si fa attraverso una intima vita di preghiera con Gesù Cristo. E continua: attraverso l'Eucarestia, la parola, la preghiera comunitaria e personale. Testuali parole, me le sono imparate a memoria, perché è così. Il Papa ci sta dicendo che la missione la si fa innanzitutto con la preghiera. Non per niente la patrona delle missioni, Santa Teresina, non è mai uscito da un monastero, un carmelitano, ma è la patrona delle missioni. E allora, carissimi, soltanto per confermarci in cose che conosciamo bene, ve lo ricordate quel noto brano del volume 11, in cui chi vive nella divina volontà è? Ve lo dico io: piede del missionario, lingua del predicatore. Però ascoltiamolo, no? Ascoltiamolo proprio. Cosa dice Gesù? L'anima che fa la mia volontà pare che fa niente, ma fa tutto. Perché stando nella mia volontà, queste anime agiscono alla divina, nascostamente ed in modo sorprendente. Un'anima che fa sentire in piazza la sua voce è un'anima che non vive secondo quello che Gesù ci sta dicendo, perché l'anima che vive nella divina volontà è un'anima umile, è un'anima silenziosa, è un'anima che tutto il suo operato di rinnovamento, di trasformazione, dell'avvento del regno, della santificazione dei sacerdoti, dell'annuncio del Vangelo, lo fa innanzitutto dentro di sé. E poi l'operato esterno sarà uno sbocco di una vita interna, nella misura in cui Dio ci chiamerà a farlo. Perché il Signore mi chiama a fare un'esperienza anche nei paesi di missioni, io dico fiat, punto. Adesso sono qui in mezzo a voi, insomma, no? Fiat, dovunque mi manda, fiat, capite? Ma l'anima che vive nella divina volontà agisce alla divina, non stiamo qui a dire che cosa significa, nascostamente e in modo sorprendente, sicché sono luce che illumina, sono venti che purificano, sono fuoco che brucia, sono miracoli che fanno fare i miracoli. Quelli che li fanno sono i canali, in queste invece ne risiede la potenza. Sicché le anime che vivono nella divina volontà e che si preoccupano solo della divina volontà e che ad essa pensano e in essa si immergono e che vivono compiendo continuamente atti divini, sono, due punti, il piede del missionario, la lingua dei predicatori, la forza dei deboli, la pazienza degli infermi, il regime dei superiori, l'ubbidienza dei sudditi, la tolleranza dei calunniati, la fermezza nei pericoli, l'eroismo degli eroi, il coraggio dei martiri, la santità dei santi e così di tutto il resto. Perché stando nella mia volontà, vi concorrono a tutto il bene che ci può essere in cielo ed in terra. E continua: ecco perciò mi sono più care queste ostie consacrate dalla mia volontà che le stesse ostie sacramentali. Sapete bene, nel volume 11 e volume 12 il Signore ci dà quelle sberle che chi si accosta per la prima volta a questi scritti, magari anche partendo da qui, rimane talmente stordito da cose scioccanti, perché Gesù aveva promesso a Luisa: io li sorprenderò con i miei legami d'amore, io li scioccherò tutti quanti. Scioccante. Io amo più queste anime, queste ostie, anziché le ostie consacrate. Cioè, rimani veramente impressionante. Allora, carissimi, avviandoci alla conclusione. Sì, abbiamo fatto un pochettino un giro attraverso la scuola di Divina Volontà che è la creazione, siamo passati attraverso la Vergine Maria, che ha la pienezza di tutti i beni, siamo arrivati alla missione che tutti quanti noi siamo chiamati a compiere, che è quello dell'avvento del Regno secondo il nostro stato di vita, ma soprattutto operando interiormente, incessantemente, per questo fine. Ci diceva all'inizio Carla: la gloria di Dio, la salvezza delle anime e l'avvento del Regno della Divina Volontà. Benissimo. Ma sentire questa carezza del Signore che mi dice: senti, tu mi sei cara, tu mi sei caro, mi sei prezioso. E direbbe Gesù attraverso la voce del profeta: ho scritto il tuo nome sulla palma della mia mano. Ricordate quello stupendo brano dell'Antico Testamento, no? Sentirci così preziosi nelle mani di Dio significa che prima di fare qualche cosa che possa dispiacere a Dio, come dire, nel dubbio meglio non fare niente. Nel dubbio meglio restare al mio posto. Nel dubbio meglio dire: Gesù, ma tu mi dici che non c'è niente di più santificante che compiere atti nel tuo volere. Allora in questo momento mi immergo nella tua volontà e ti porto l'amore di tutto, estendo la luce, il manto della tua volontà su tutti. Ecco, hai fatto un atto altamente santificato, molto di più, altrimenti se avessi dato libero sfogo al tuo volere, che avrebbe fatto chissà che cosa, cose che magari si potevano fare nella vecchia santità, chi lo sa, ma adesso no. E conclude questo brano: due sole cose a queste anime stanno a cuore, due sole cose desiderano, agognano. Ecco quello che avevamo detto prima: la volontà mia e l'amore. La volontà mia e l'amore. Bene, carissimi, mi resta un minuto. Mi resta un minuto. Come salutarci? Ritornando al punto di partenza, che è il timore, il tremore e la gioia, insomma, di essere a 500 metri dal luogo del sinodo, dal luogo dove si trova il Santo Padre, il cuore di tutta la cristianità. Ecco, concludiamo, carissimi, con quell'accenno che è tutto misterioso fino ad un certo punto, fino ad un certo punto, perché insomma chi l'ha meditato e rimeditato lo comprende bene. La conclusione del volume 24, ve lo ricordate? Qui le giovincelle che sono 25 anni che leggono gli scritti, che dovrebbero saperlo a memoria. Ecco, l'ultimo brano del volume 24, il 3 ottobre del 1928, parla proprio di questa città benedetta di Roma, e dice in breve, perché veramente mi restano pochi secondi, dice che se Roma tiene il primato della mia Chiesa è per merito di Gerusalemme, perché è Gerusalemme che ha portato il Vangelo a Roma. Sono i figli di Gerusalemme che hanno portato la loro vita, il loro sangue, la loro testimonianza, il Vangelo qui a Roma. Ma dice Gesù, ci sarà uno scambio. Questo sarebbe bello leggerlo con calma, ma non abbiamo tempo. Ci sarà uno scambio. Se Gerusalemme diede la vita alla religione, dice Gesù, e quindi alla redenzione a Roma, sarà Roma che darà a Gerusalemme il regno della divina volontà. E quindi fa il paragone tra la Vergine Maria venuta da Gerusalemme, da una piccola cittadina, e Luisa venuta da Roma, dall'Italia, da una piccola cittadina. Bene, questo è soltanto per rammentarci un pochettino questo brano che dovremmo conoscere a memoria molto bene, perché sapete, quando si parla di questioni che riguardano il futuro, tutti quanti alziamo le antenne, non lo so perché, perché forse assecondiamo questo istinto alla curiosità, no? Di sapere che cosa ci aspetta, quello che sarà il futuro. Allora, questo potrebbe essere interpretato come un brano profetico, no? Che cosa avverrà a Roma? Subito ci concentriamo l'attenzione. Ma l'abbiamo detto, non ci dobbiamo dare pensiero alcuno, nemmeno del domani. Lo diceva Gesù nel Vangelo. Però attenti, e finisco. Roma. Roma sta tanto a cuore a Gesù. Dove Roma si intende ovviamente tutta la Chiesa occidentale, insomma, no? Però adesso parliamo di Roma in senso stretto. Roma in senso stretto sta molto a cuore a Gesù. Roma ama la Chiesa. Ama il vicario di Cristo in Papa, il vicario di Cristo in terra che è il Papa. Roma diffonde il regno della divina volontà, impetralo. Io c'ho una convinzione personale, che gli atti nella divina volontà che si fanno a Roma hanno valenza doppia rispetto agli atti che si fanno da qualche altra parte nel mondo. Non lo so perché, è una scemenza. Roma, avete una grande responsabilità. Siatene fieri, degni. E andate avanti nel posto, nell'ordine, nel modo in cui il Signore vi ha posti. Siano lodati Gesù e Maria.